Buon pomeriggio Jacopo e Marco, Flavio dalla Svezia. Ho una domanda su Ibrahimovic. Qui in Svezia leggevo che appunto lui si sarebbe accontentato di 3 milioni all'anno per continuare al Milan, poi sono spuntati i 6 milioni e poi i 7 e mezzo di adesso.
7 e mezzo, sì.
Secondo me c'è lo zampino del buon Mino che ci vuole guadagnare. Cosa ne pensate voi? Ciao.
Caro mio, vi è da sorridere, sì, però è così. Insomma, voglio dire, a me sembra, poi ne parliamo perché di questo tema diciamo ce ne occuperemo tra poco.
Andremo a discuterne, assolutamente sì. Anzi, però ecco, mi sembra, facciamo chiarezza anche un pochino sulle cifre. Il 7,5 netto che chiede Ibrahimovic è in relazione all'annuale. Se sentite 3,5, 4, eccetera, eccetera, è per spalmarlo su un biennale. Quindi certo, Ibrahimovic vorrebbe anche abbassare le proprie pretese, se però gli danno un biennale, perché se gli danno un annuale invece vuole la susta a 7,5. Questo fondamentalmente è il senso del discorso.
Vabbè, io mi chiedo se sia proprio necessario dargli proprio qualche, cioè,
ci siamo
intraprendere
quasi,
la così siamo anche aggiornamenti,
siamo quasi bene, praticamente all'ultimato, un po' ne discutiamo, però almeno diamo anche la notizia. Bene, il Milan nelle ultime ore, nelle prossime ore, effettuerà un ultimo tentativo per convincere Ibrahimovic a rinnovare il proprio sodalizio in rossonero, altrimenti di fatto le due strade si separeranno.
Bene, ci sono tutte e tre i nostri ospiti, li andiamo a presentare, poi recuperiamo un po' di messaggi che sono veramente tantissimi su questo argomento. Ibrahimovic, Guardiola, l'Inter questa sera, insomma tante sono le cose che dobbiamo affrontare. Vai, andiamo subito a presentare.
Allora, vado perché c'è un graditissimo ritorno qui a TMV Radio, soprattutto un grandissimo amico di Maracanã.
Ritorna
un grande nostro amico, Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Dani.
Ciao Jacopo, ciao Marco, che piacere ritrovare due grandi amici.
io mi fregio dell'amicizia di Daniele Garbo, veramente.
Grande,
sono,
Daniele, grande,
sono felicissimo.
Daniele. Poi tra l'altro siamo in attesa anche di conoscere tutti gli sviluppi relativi al suo libro, che quando sarà tutto ok verrà qua, lo presenterà, faremo tutta una cosa grandissima.
Soprattutto annuncio, ci sarà uno speciale sulla vacanza di Daniele Garbo, non sto scherzando.
Lo so, io ho visto che foto che postava il buon Daniele Garbo.
Però attenzione, non è da solo Daniele Garbo, perché c'è ovviamente la TRC Modena e da Zona Alessandro. Alessandro Iori, ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, un piacere risentire anche Daniele, anche se a distanza. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
E ovviamente completa il nostro parterre un'altra grande voce di TMV Radio, Maracanã, grande amico ovviamente, Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao portierone.
Ciao Marco, ciao Daniele, ciao Alessandro, ciao a tutti.
Ciao Simone.
Allora, Simone Braglia per parlare le polemiche su Guardiola.
Sì, adesso ci pensa lui. Allora facciamo così, visto che
c'è una regola, ricordati.
C'è una regola che abbiamo così istituito da un po' di tempo. Vi diamo 2 minuti. Facciamo così, oggi l'argomento ve lo lasciamo scegliere a voi in questi 2 minuti, con una sorta di cronometro che mettiamo. Quindi iniziamo questo giro. Argomento che scegliete voi, libero, potete parlare e sparlare di chi volete
in due minuti.
Parto con Daniele Garbo. A te i 2 minuti, Daniele.
Allora, io credo che la notizia dell'estate, al di là di tutto quello che sta accadendo, Europa League, Champions League, così, sia l'esonero di Maurizio Sarri. Credo che questo sia un atto d'accusa molto preciso verso la società bianconera, che noi abbiamo sempre definito essere molto avanti rispetto alle altre, essere una società preparatissima, preparata anche agli imprevisti. In questo caso credo che abbia clamorosamente sbagliato. O ha sbagliato prima o ha sbagliato adesso. O ha sbagliato a scegliere Sarri senza rendersi conto che non era l'uomo adatto per quell'ambiente, oppure ha sbagliato a licenziarlo senza dargli tempo per dimostrare le sue capacità. In entrambi i casi è stata comunque un'operazione a perdere, un'operazione sbagliata. La Juventus si ritrova ora all'anno zero, sostanzialmente deve ricominciare da capo con un nuovo progetto, con un allenatore che è un grande nome del calcio ma assolutamente un'incognita per quanto riguarda il suo lavoro in panchina, perché non ha mai fatto l'allenatore finora. Io gli auguro tutto il bene possibile, perché Andrea è pure un amico, però ovviamente un minimo di incognita c'è. Quindi io credo che bisogna davvero rivedere i nostri giudizi sulla Juventus, che è stata ritenuta per gli ultimi 10 anni la migliore dirigenza del calcio italiano. In questo caso secondo me è clamorosamente sbagliato.
A Daniele Garbo avanzano 50 secondi, vabbè, anche per il caso Guardiola. Se gioca dopo,
Me li gioco adesso. Allora, guarda, io credo, io condivido quello che ha detto, che ha scritto Marco, che ho letto come sempre attentamente, su Pep Guardiola. Non si può buttare a mare tutto quello che ha fatto Guardiola in questi anni, perché il suo calcio rimane comunque una bellissima cosa, una bellissima storia. È chiaro che spesso la differenza non la fanno gli allenatori, ma la fanno i giocatori.
la fanno le situazioni. Il calcio è fatto anche di episodi, di sfortuna, di errori che commettono sia i giocatori sia dagli allenatori. Credo che buttare all'aria, a mare tutto quello che ha fatto Guardiola sia un errore clamoroso. È vero anche però, secondo me, che il gioco straordinario di cui io mi sono innamorato perdutamente del suo Barcellona era possibile perché aveva tre giocatori che ora non ci sono più, almeno uno è rimasto, ma insomma così, e sono Xavi, Iniesta e Messi. Se tu non hai questi giocatori, evidentemente questo gioco è più fatica a farlo. Detto questo, io credo che bisogna fare i grandi complimenti al Bayern Monaco, che non so se vincerà la Champions League, ma probabilmente la vincerà, perché il Bayern è l'esempio di come va gestita una società. Guardate se il Bayern compra mai un giocatore a 70-80 milioni, mai nella vita. Loro preferiscono sempre partire dal basso, creare i giocatori, costruirli, ed è una scelta vincente, perché il bilancio è in ordine e finalmente forse riusciranno anche a tornare a vincere qualcosa dopo tanti anni.
Bene, Daniele, hai sforato però. Allora,
di 20 secondi però. Però do anche il dato, tutta la squadra titolare del Bayern Monaco costerà quanto Griezmann, giusto per far capire, insomma.
Tanto ve ne do un'altra. Juventus, altri guai per Arthur Melo, il brasiliano è risultato positivo all'alcol test. Si presenta bene il ragazzo.
Come Vidal, no?
Si presenta molto bene. Vado da Alessandro Iori, vai!
2 minuti, ruota libera Alessandro.
Allora, slalom parallelo con Daniele Garbo. Parto dalla Juventus e acquisco le responsabilità della dirigenza, ampliandole anche alla gestione della rosa e alla gestione degli ingaggi, tanto che se si dibatte in questo momento della cessione di Paolo Dybala, che sarebbe dal punto di vista tecnico una condanna definitiva per la società, mi sembra che sia già partita anche la narrazione di un giocatore che pretende un rinnovo a cifre alte per spostare la responsabilità dell'eventuale addio sul giocatore stesso. Beh, bisogna anche sottolineare che, così come c'è stata un'operazione Cristiano Ronaldo che non ha reso, in virtù della ossessione Champions League, il traguardo sperato, d'altra parte negli anni precedenti c'è stata anche una gestione dei contratti, degli ingaggi dei calciatori, anche quelli arrivati a parametro zero, che è stata a questo punto, dobbiamo dire, scellerata, perché i contratti pesantissimi di Higuain, di Khedira, di Rabiot, di Ramsey adesso stanno limitando la capacità di spesa per una Juventus che avrebbe bisogno di essere rifondata non dalla panchina ma dall'organico, perché chiaramente una squadra, una rosa che ha reso, che ha dato risultati straordinari, ma che è arrivata a fine ciclo, che avrebbe bisogno di un profondo rinnovamento. Per quanto riguarda invece Pep Guardiola, ci sono nella storia del calcio allenatori vincenti, anche più vincenti di Guardiola o di Arrigo Sacchi di Rinus Michels, ma io ho citato tre che il gioco lo hanno cambiato. E in questo senso l'eredità di Guardiola, a prescindere da quelli che saranno i risultati, resterà. Guardiola nel nuovo millennio ha fissato un parametro, uno stile di gioco con cui tutti prima o dopo si sono dovuti confrontare, o per imitarlo o per contrastarlo, per provare a smontarlo. Jürgen Klopp è quello che è riuscito a contrastarlo meglio, a creare un controgioco più efficace. Qualcun altro in precedenza, come José Mourinho, era riuscito a contrastarlo virando semplicemente sulla difesa. Klopp ha aggiunto invece il gegenpressing, le ripartenze, la verticalità a un gioco che aveva invece comunque con il Barcellona di Pep Guardiola trovato una sintesi straordinaria. Poi è chiaro che il modello non è stato semplice da esportare, anche per la mancanza di giocatori di cui parlava Daniele, ma resta comunque lo stile di gioco del nuovo millennio con cui tutti si sono dovuti confrontare.
Perfetto. Andiamo da
solo
Simone.
5 secondi oltre.
5 secondi oltre. Simone Braglia, a te il tuo.
Due minuti.
Ma io penso che su una cosa, e mi ricollego a quanto ho fatto come generali affermazioni da Daniele Garbo e da Alessandro, è il fallimento gestionale da parte del calcio italiano in ambito europeo, perché mi sembra che sia un po' di tempo che una squadra italiana non vinca la Champions, come sì, io spero che poi l'Inter poi arrivi alla fine, e spero che la vinca la UEFA, l'ex UEFA, l'Europa League. Però proprio in merito alle considerazioni fatte, secondo me la delegittimazione degli allenatori in confronto davanti alla responsabilità delle società di mantenere economicamente le squadre a livello gestionale mi lascia tanti dubbi, e non da meno Daniele ha fatto un'affermazione correttissima, mi sembra, cioè il Bayern è lì e sta facendo quello che sta facendo perché ha una gestione fatta da persone che lasciano dove ognuna ha il suo ambito a livello amministrativo, chi a livello amministrativo, chi a livello gestionale della squadra e chi a livello tecnico. Io credo che i risultati si arrivino a conquistare in questo modo, dando anche poca importanza ai giocatori. Un altro tasto sul quale Daniele ha toccato è il fatto che troppo si dà peso troppo alla parola dei giocatori. Io credo che i giocatori dovrebbero essere fare i giocatori, esclusivamente i giocatori e nient'altro, perché il fatto che possano decidere i giocatori chi avere come allenatore nel caso di Sarri, secondo me va a delegittimare a raggiungere e a non avere quella continuità necessaria per raggiungere determinati obiettivi.
Bene, questi i vostri pensieri iniziali.
I vostri allora, 2 minuti.
Allora, detto questo, io vorrei andare un attimo anche a parlare del match di questa sera, no?
Sì.
Chiediamo un pensiero a tutte e tre. Quindi l'Inter è l'unica squadra italiana rimasta in Europa League, questa gara contro lo Shakhtar, i pericoli che incontra l'Inter, su chi puntate questa sera? La probabile formazione dovrebbe essere questa, la leggiamo al volo. Jacopo, vai.
No, volevo stato dire che sul nostro profilo Twitter trovate anche il sondaggio che vi esorta, insomma, a scegliere quello che potrebbe essere l'uomo decisivo in casa nerazzurra. Ne abbiamo scelto 4 giocatori che potrebbero avere un impatto determinante: Lukaku, Lautaro Martinez, Eriksen, presumibilmente nella panchina della formazione tra poco,
sì,
Sergio Marco, oppure anche Nicolò Barella, sempre più leader anche emozionale della squadra.
Allora, per quanto riguarda la probabile formazione: Handanovic, Godin, De Vrij e Bastoni, poi D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Young per quanto riguarda la linea del centrocampo, davanti Lukaku, Lautaro Martinez. Primo pensiero di Alessandro Iori. Ale, sulla partita.
È una partita molto interessante, molto affascinante, ma anche da non sottovalutare, perché comunque lo Shakhtar ha potenzialità, soprattutto in Europa League a questo livello. Qualcuno ricorda la partita persa malamente contro l'Atalanta a dicembre, sono passati 8 mesi dalla partita, lo Shakhtar è in una condizione psicofisica diversa, quindi è giusto non sottovalutare. Chiaro che l'Inter ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma non bisogna tralasciare i dettagli. Siamo a un livello eccellente di semifinali di Europa League. Io ricordo che questa coppa, quando ancora si chiamava Coppa UEFA, era la nostra coppa dal 1989 al 1999. In 11 edizioni l'abbiamo vinta 8 volte, però dal 1999 nessuna nostra squadra è più tornata in finale. Sarebbe ora di interrompere questa striscia negativa.
Interrompere il digiuno. Ride Simone Braglia. Simo.
Vedi, bravo Alessandro, meno male che l'hai ricordato anche tu. Ma io credo che l'Inter ha buone possibilità, buone chance. Credo che con un allenatore quale quello Conte, che quantomeno riesce a tenere testa alla società, e credo che possa veramente raggiungere, spero che lo raggiunga, perché farebbe bene a tutto il calcio italiano. Credo che un giocatore, non hai nominato, che può essere determinante, perché così come lo è stato la partita precedente, vado sul mio ex ruolo, Handanovic, perché secondo me Handanovic sta riscoprendosi, diciamo, a livello di rendimento, come rendimento. L'ultima prestazione nell'Europa League è stata veramente all'altezza e credo che sia stato anche determinante per il risultato finale.
Daniele Garbo.
Era un'occasione storica per tornare a vincere qualcosa in Europa 10 anni dopo il triplete di Mourinho. Credo e spero che non la fallisca, perché se l'Inter dovesse vincere l'Europa League, quella di Antonio Conte sarebbe una stagione quasi trionfale, perché secondo posto in campionato, vittoria in Europa League, difficile chiedergli di più, perché nessuno gli chiedeva lo scudetto al primo tentativo, quindi sarebbe una stagione assolutamente eccezionale. Francamente sarei molto stupito se l'Inter non vincesse questa Europa League. Credo che lo Shakhtar sia una buona squadra, ma assolutamente alla portata di una squadra.
Abbiamo qualche problema con Daniele. Abbiamo qualche problema con Daniele Garbo. Vediamo un attimo di richiamarlo. Grazie.
No, non lo sentiamo.
Non lo sentiamo assolutamente. Abbiamo un problema. Richiamiamoli un attimo tutti quanti, perché abbiamo un problema. Lo richiamiamo.
Ne approfittiamo
al volo,
intanto,
vai,
per recuperare come sempre qualche messaggio. Si torna anche sulla questione Guardiola. Io la vedo così. Poi potete prendermi a pernacchie, dice l'ascoltatore. Non ha importanza se Guardiola vince o no la Champions. Riguarda lui e la società che lo ingaggia. È importante perché il suo calcio è portatore sano di un gioco diverso dalla filosofia che prevede prima non prendere gol. La sua esperienza ha fatto sì che lui vincesse il mondiale in Brasile con il blocco Bayern, proponendo un calcio che era gli antipodi antipodi della sola potenza e intensità. L'hai scritto tu questo messaggio?
No,
l'hai
mandato tu? Giuro, non
perché mi sembra molto, molto in linea con
no,
il tuo
pensiero.
No, ma io
la vedo così. E lo stesso discorso vale per quello che diceva prima Alessandro Iori, no? Cioè il loro calcio, ci sono stati degli allenatori più vincenti di quelli che ha elencato Alessandro, da Sacchi allo stesso Guardiola, allo stesso Rino Michels, certo, che segnò. Però loro hanno segnato il calcio. È questo che secondo me va valutato. Non è che questi non hanno vinto, sicuramente altri hanno vinto di più,
certo,
ma questi hanno avuto la grande forza di innovare il calcio, di portare delle cose che gli altri non sono stati in grado di fare, ma non per questo hanno fatto male, hanno fatto dell'altro. Secondo me è lì la distinzione che dobbiamo fare nell'analisi di queste figure di allenatori, che comunque, ripeto, tra 10 anni, tra 15 anni, quando verrà raccontato Guardiola, verrà raccontato per quello che ha fatto con il suo calcio. Anche il discorso di un nostro ascoltatore che dice, ad esempio, che Guardiola ha vinto 2 Champions con la squadra più forte di tutti i tempi, ha vissuto molto di rendita nonostante sia un allenatore di categoria top. Non mi trovo d'accordo con l'amico solo per un semplice motivo: è lui che ha costruito il Barcellona, quel Barcellona lì, grazie al lavoro prima di Johan Cruyff, che aveva portato tutto uno studio che veniva da quell'Olanda,
certo.
Guardiola ha ripreso
tanti anni prima,
esatto, Guardiola, certo, lo ha ripreso, lo ha applicato nella cantera, è cresciuto con quella cantera, quasi per caso si è trovato a fare l'allenatore della prima squadra, sì. Quindi vedi, ci sono anche, magari Pirlo sarà fortissimo perché mentre Guardiola aveva fatto però un percorso, quindi aveva delle panchine, Pirlo ad esempio non ce le ha, questo, ma potrebbe essere veramente un
ne ha avuto tutta la maggior parte della sua esperienza calcistica nella Juventus Pirlo, anche questo va detto.
Sì, intanto abbiamo un problema con le linee, vediamo di risolverlo, ma no, dicevo, ha fatto un percorso ed è arrivato in prima squadra con quel blocco che lui ha formato, ha costruito con quell'idea, ha poi vinto, non è che se l'è trovato a caso.
Posto ecco che c'erano, dico, già giocatori quelli... non costruiti da lui che erano già fortissimi,
sì.
Cioè Xavi, Iniesta, esatto, c'era,
certo. Però molti sono venuti dalla cantera, sono stati costruiti, e quindi non è colpa sua se poi ha trovato dei giocatori che quell'idea lì la sapevano applicare molto bene.
Chiaro, senza dubbio. E forse proprio questo lui sta pagando, magari negli altri due contesti, ha pagato negli altri due contesti in cui lui si è trovato ad operare. Cioè non ha costruito dalle origini quelle squadre, ha dovuto scegliere degli interpreti che in quelle squadre potessero adattarsi al meglio al calcio che lui ha predicato, e in questo senso probabilmente soprattutto al Manchester City a livello difensivo, come ci ricordava Tancredi Palmeri, sta incontrando le difficoltà, perché piuttosto che costruire i giocatori è arrivato invece a dover scegliere sul mercato, spendendo anche tantissimi milioni di euro, 250 per l'esattezza, per la retroguardia degli inglesi, si è trovato evidentemente a dover scegliere dei giocatori che non stanno rendendo quanto sperato, anche per quanto riguarda ovviamente la stessa disposizione tattica, posto che, lo ripetiamo, Cottolone e Guardiola, almeno a nostro avviso, ci ha messo molto molto del
sì,
suo,
sì, che poi,
peccando, chiaro, un po' di onnipotenza.
La critica, ma sai, io ha fatto una scelta sbagliata, poi io sul fatto qualcuno scrive dell'ego di questi allenatori, io credo che questi allenatori sia anche difficile sopportarli per lungo tempo.
Noi siamo in pausa, certo.
No, perché comunque sono degli allenatori la cui presenza è forte, non c'è niente da fare. Quindi per carisma, per idea di calcio, quindi è una presenza fortissima, e se vai a vedere hanno una durata non lunghissima, e ci sta. Poi magari gli allenatori che vengono dopo sfruttano anche il lavoro di questi allenatori,
certo,
e lo proseguono, inserendoci delle altre cose riescono anche a vincere molto. Mi viene in mente Capello quando arriva dopo Sacchi,
sì.
Ma mi viene in mente anche il lavoro, qualcuno adesso dirà no, ma non è vero, il lavoro che fece Zeman alla Roma in preparazione di quella di Capello fu un lavoro molto importante.
Quindi Capello ha vinto anche grazie al lavoro di quelli
che sono
stati
in mano una squadra che aveva avuto un'idea, lui ha modificato, aggiustato, sono stati inseriti dei top giocatori, perché poi a quella Roma arrivarono dei giocatori importanti, e quindi io credo che ci sono poi delle tracce di quel lavoro degli altri che vengono sfruttati dagli allenatori. Abbiamo detto spesso che Sarri, quando lascia il Napoli il primo anno, Ancelotti sfrutta molto quel lavoro, perché ancora si vedeva la mano del precedente allenatore,
certo,
meno quella dell'allenatore arrivato.
Ti faccio anche una provocazione: lo stesso Allegri ha vinto almeno al primo anno grazie
sfruttando il lavoro, sfruttando di Conte, il lavoro di Conte. Certo, ma infatti
mantenendo
lui
la difesa a 3,
ma esatto, ma infatti lui la difesa a 3 non la modificò subito, si proseguì su quella scia,
sì,
inserendo piano piano poi delle novità dal punto di vista difensivo, anche un modulo diverso. Ricordiamoci la grande svolta che ci fu in un campionato con il 4-2-3-1
vero,
di Allegri, che mise tutti, diciamo, i giocatori offensivi contemporaneamente.
Ma ci
vuole
almeno
in campo
un anno e mezzo, e soprattutto quell'innesto portò anche molti giocatori offensivi, vedi il Dybala e la situazione, a doversi sacrificare in fase realizzativa per cercare degli equilibri tattici che poi portarono la Juventus in maniera importante a trovare la vittoria.
Sì, facciamo un giro velocissimo, abbiamo pochi minuti, li richiamiamo, purtroppo abbiamo avuto un problema risolto. No, ti dicevo, ad esempio, Guardiola senza Messi, Xavi Iniesta non è riuscito a ripetersi, non solo mancano i risultati ma anche il gioco, che in molti si sono innamorati. Ma io ho visto giocare bene il Bayern, ho visto giocare bene il City. Sacchi, un innovatore, ha cambiato il calcio, ma come sarebbe stato senza gli olandesi? Probabilmente non avrebbe vinto così tanto. Ovviamente si parla di grandi allenatori, ma in campo poi ci vanno i giocatori.
È vero, sul discorso senza gli olandesi non avrebbe vinto così tanto, si può fare su qualsiasi epoca storica. Sì. Allora senza Chapman non avrebbe vinto nessuno nel calcio. Cioè, oltre
Sacchi,
ragazzi,
quando arrivò
Chapman,
era un illustre sconosciuto che nessuno di noi era pronti all'epoca, me lo ricordo, non gli davano nemmeno la possibilità di arrivare a mangiare il panettone. All'epoca ci sono fior di servizi, basta andarla a vedere. Era un illustre sconosciuto che veniva pure preso in giro per come si presentava, con quel cappotto, gli occhiali. Dai, ragazzi, lui, adesso capisco che gli olandesi sono stati presi. Lui è quello che ha voluto Colombo, che ha voluto Ancelotti mezzo rotto, non ce lo dimentichiamo.
Certo.
Insomma, qualcosa avranno fatto questi, non è che sennò chi li prendono a fare gli allenatori?
No, ma soprattutto ragionare sul merito dei predecessori è inutile farlo sul calcio, ma come anche per tutto il resto della storia umana, fondamentalmente.
Daniele, l'abbiamo ripreso oggi. Ci scusiamo, c'è stato un piccolo blackout. C'è Daniele Garbo. Vai, Daniele. Ci sei?
Sì, eccomi.
Oh,
sì,
ecco, oggi c'è stato un piccolo blackout. Ci scusiamo. Allora, Daniele, siamo. Magari tu, se puoi rimanere un attimo con noi, approfittiamo di nuovo della presenza anche.
Rimanere.
Grazie. Anche di Alessandro Iori, che lo abbiamo recuperato anche lui. Dai, così facciamo l'ultimo giro. Vi volevo fare una domanda, vediamo se ci riusciamo. Ale, ci sei?
Io ci sono.
Bene, perfetto.
Volevo riagganciarmi solo al volo.
Niente, Ale, oggi proprio.
No, ma credo sia un problema generale.
Anche Daniele?
Perché infatti anche Simone Braglia ci sentiva, però c'era un'uscita a scatti dell'audio, purtroppo, quindi è proprio un problema generale di linee telefoniche, non li sentiamo per il momento.
Vabbè, mi dispiace molto, facciamo una cosa, andiamo in pausa e vediamo di risolvere il problema. Va bene, pausa.